scritto che in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Io mi chiedo perché Gesù a volte ha questo senso dell'umorismo, di fare le cose nel momento più difficile. Ma perché di sera? Se io ero là gli avrei chiesto: ma perché stasera? Non possiamo aspettare domani mattina? No, per forza la sera. C'è un episodio straordinario che riguarda il passaggio del fiume Giordano, che viene descritto nel libro di Giosuè al capitolo 3, quando il popolo di Israele doveva passare, vi ricordate, dal deserto, dopo 40 anni nel deserto doveva passare alla terra promessa. Il passaggio, il concetto di attraversare l'altra riva, di andare all'altra riva, significa letteralmente andare a prenderti qualcosa che è stabilito per te, il cominciare a vivere i sogni che Dio ha stabilito per la tua vita, il cominciare a realizzare cose che fino ad oggi avevi soltanto desiderato, semplicemente sognato. E possiamo dire: è possibile vivere queste cose. È possibile, come diceva Mary poco fa, è possibile realizzare il regno di Dio nella nostra vita. È possibile vivere liberi dalla religione, qualunque essa sia. È possibile vivere un rapporto con Dio genuino, reale, pieno d'amore, pieno di gratitudine, pieno di generosità, pieno di entusiasmo. A volte, come è stato detto, la nostra vita è troppo concentrata a cercare di capire come non dobbiamo peccare. E vivendo in questo modo, che è il tipo di insegnamento che troppo spesso viene rilasciato nei nostri ambienti, lasciatemi passare questa terminologia, portiamo le persone semplicemente a vivere una vita basata sulla paura di ciò che non si deve fare. E a volte si pensa che il non appartenere a questo mondo significhi non fare le cose che altri fanno. Mentre in realtà possiamo tranquillamente prenderci una... stare tranquilli, perché noi riusciamo a fare cose ben peggio di quelli che non conoscono ancora il Signore. Quanti possono dire amen? C'è maggiore divisione all'interno della Chiesa che al di fuori della Chiesa. Vi è mai capitato di fare delle esperienze e dire: ma quelle persone che non credono sono migliori di noi? E arrivare a poter dire addirittura: gli manca solo il Signore. O forse ce l'hanno già e non ce ne siamo mai accorti. E non se ne sono accorti neanche loro. Gesù dice: passiamo all'altra riva. E quando ci fu il passaggio del Giordano per il popolo di Israele, ora dimenticate Israele, dimenticate l'aspetto geografico, l'aspetto politico che forse può dare fastidio a qualcuno, non parliamo di politica, non parliamo di un popolo particolare, ma parliamo del principio, parliamo del concetto che la scrittura ci vuole rivelare, che è la cosa più importante per noi da afferrare. Quando Dio gli disse di attraversare il Giordano, dice la scrittura che era il tempo della mietitura. E a quel tempo, il tempo della mietitura era aprile. Era il momento in cui, dice la scrittura in Giosuè 3, il Giordano era in piena. Era aprile. Siamo ad aprile, sì. C'è qualcosa di profetico forse in questo. Dio chiede a Israele di attraversare il Giordano nel momento più sbagliato, nel momento più assurdo. Pensate, guardate un attimo questo fiume, pensate a questo fiume in piena, quando straripa, quando non c'è neanche la possibilità di vedere a stento quei cespugli, perché il livello dell'acqua è talmente alto che è difficile attraversarlo. E la domanda è: Signore, ma se tu sei così potente da dividere pure il fiume, ma perché non ce lo fai fare quando la marea è bassa? Così stiamo anche un po' più tranquilli, no? No, ci deve fare attraversare il fiume quando è in piena. ci devi andare a fare, ci devi chiedere di attraversare, di passare all'altra riva quando è sera. Ma insomma, ti vuoi dare una calmata, sì o no? A Dio piace l'avventura e tutti quelli che lo seguono devono amare l'avventura, se no non riescono a seguirlo. E vorrei parlarvi un po' del coraggio stasera che ci vuole per passare all'altra riva. Perché se noi andiamo a leggere in Marco, Paola, se noi andiamo a leggere in Marco al capitolo 5, al verso 1, noi comprendiamo il motivo per il quale è esplosa quella tempesta contro Gesù e contro i suoi discepoli, al punto tale, ascoltatemi, al punto tale da non permettere alle altre barchette di continuare il viaggio, ma solo una attraversò tutto il lago e arrivò all'altra riva. Indovinate quale barca era? Ma va, c'erano altre barchette insieme a loro, ma ci fu soltanto una barca che arrivò all'altra riva. Ma cerchiamo di analizzare un pochettino questo passaggio, perché è veramente straordinario. Io vorrei che voi, che entrassimo tutti insieme con l'immaginazione a 2000 anni fa, a quello che è successo proprio in quel momento. Versetto 36, i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro così come egli era nella barca, e con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento, le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. E Gesù cosa fa? Non rassicura i suoi discepoli, non gli dice: ragazzi, non vi preoccupate, nella barca ci sono io, lasciate a me il timone. No, Gesù che faceva? Appoppa su un cuscino, stava godendo un sonno straordinario. Ora io non so come si faccia a dormire prima di tutto in una barca, già per me questo è inconcepibile, che non è un traghetto, non è una nave da crociera, è una barca. Una barca, già su una barca è un po' difficile, ma lo posso anche capire. Ma come si fa a dormire con il vento e la pioggia che ti sbatte in faccia? O hai un sonno incredibile, oppure il tuo cuore è talmente sicuro che arriverai all'altra riva, che qualunque cosa succede, si dice dalle nostre parti, di un nemicovi mi scivica. Da dovunque, da qualunque lato mi piove, mi scivola sopra. Gesù era talmente sicuro e certo di quello che il Padre gli aveva detto, che era lì a dormire a poppa su un guanciale, al punto tale, il suo sonno era talmente pesante che i discepoli sono venuti a svegliarlo. Non si era svegliato da solo, c'è stato bisogno di qualcuno che lo svegliasse, e lo ha svegliato anche in malo modo. Perché lo hanno rimproverato, lo hanno svegliato rimproverandolo. Signore, ma non ti importa niente che noi stiamo morendo? Come per dire, noi stiamo facendo quello che tu ci hai chiesto di fare, ma rischiamo anche di morire. E se non ti svegli, vai a fondo pure tu. Come si fa ad essere preoccupati quando hai il Signore dei Signori nella barca con te, quando hai il capitano per eccellenza nella barca insieme a te? Ed è stato dalla sua bocca che è uscito questa parola, questo comando: passiamo all'altra riva. Perché? Perché dovevano andare in un posto nella provincia di Gadara a liberare un uomo che aveva qualche problemino spirituale. Ne aveva pochi, insomma, aveva circa 2000 demoni, niente di particolare. Ma vi immaginate qual è stato il motivo per il quale esplosa questa tempesta? Ora, studiando il greco, qualcuno ci ha detto e ci ha insegnato che questa tempesta non era una tempesta normale, che il modo in cui è stato utilizzate queste, sono state utilizzate le parole nel testo greco, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Luca, nel loro insieme ci viene descritto che questa tempesta non aveva un'origine naturale, ma che aveva un'origine che andava oltre la natura. Una tempesta che fu in grado addirittura di mettere timore nella vita di Pietro, di Andrea, di Giacomo e Giovanni, che erano nati e cresciuti in quel lago e che avevano pescato fino all'età di 18, di 20, 21 anni, qualcuno fino all'età di 25 anni, di quasi 30 anni, e quindi una tempesta del genere, loro erano abituati al cattivo tempo del lago di Galilea. Ma questa tempesta letteralmente li terrorizzò al punto tale che si spaventarono, dovettero svegliare il maestro e dirgli: non ti preoccupi che noi stiamo per morire. E la Bibbia ci insegna una cosa, che Gesù si sveglia e cosa fa? Dice qua qualcosa di molto particolare, dice al versetto 37: ci fu una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva, la barca si riempiva d'acqua perché le onde erano alte a causa del vento, e quindi le onde e l'acqua rischiavano di far capovolgere la barca. Gesù si sveglia, attenzione qui per favore, seguitemi. Gesù si sveglia e la prima cosa che fa qual è? Leggiamo un attimo, dai, che è meglio. La prima cosa che Gesù fa è: essi lo destarono e gli disse: maestro, non ti importa, noi periamo. Verso 39: ed egli svegliatosi sgridò cosa? Il vedete, noi siamo preoccupati delle cose che vediamo. Noi siamo preoccupati dell'acqua e delle onde che stanno riempendo la nostra barca. Ma Gesù non si cura dell'acqua e delle onde o del mare. Gesù sgrida ciò che è invisibile. Perché il problema che loro stavano attraversando era un problema di natura spirituale e non naturale. Quando noi affrontiamo i problemi, noi cerchiamo sempre di affrontarli in maniera naturale. E noi continuiamo a sforzarci a investire le nostre energie e a spendere tempo, a spendere denaro, a spendere le nostre risorse cercando di confrontarci con i problemi che noi vediamo e che stanno causando un problema. Quindi la barca si può capovolgere a causa delle onde, ma il problema non erano le onde, il problema era qualcosa di invisibile. Come fai a parlare a qualcosa che non si vede? Soltanto se hai consapevolezza dell'autorità che Amen. Lui ti ha dato. Se hai intelligenza e sei capace, tu sai gestire le cose naturali, le cose che vedi, le cose che tocchi, le cose che puoi provare. Ma come fai a gestire ciò che non vedi? Ed è per questo che c'è bisogno di occhi aperti e c'è bisogno di sapienza e di rivelazione da parte di Dio. Perché molto spesso i problemi che noi attraversiamo li affrontiamo e cerchiamo di risolverli in maniera totalmente errata e sbagliata. Stiamo cercando di cambiare l'effetto e non stiamo curando la causa. A volte ce la prendiamo con le persone, vediamo e reagiamo a come le persone ci trattano, a come le persone si comportano, e a volte non ci rendiamo conto, come dice la Bibbia, che il nostro nemico, il nostro avversario, acceca le menti delle persone. Ed ecco perché Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Amen. Il nostro, dillo alla persona accanto a te, smettila di prendertela con le persone, diglielo. Smettila di prendertela con le persone. Le persone sono strumenti. Tutti noi. E noi che molto spesso ci sentiamo straordinari nel giudicare quello e quello, anche noi a volte possiamo incappare nell'essere usati da un nemico. Non si, questo non fa di noi dei figli del diavolo, questo non fa di noi persone possedute, non fa di noi persone che hanno problemi spirituali, questo fa di noi esseri umani. E come disse Marco Mengoni, io credo ancora negli esseri umani che hanno ancora il coraggio di essere umani. Perché a volte si cerca di far passare un messaggio che bisogna sembrare super spirituali per vivere il regno di Dio. E quando noi leggiamo la Bibbia e vediamo persone come Pietro, come Giovanni, come Giacomo, tutto possiamo vedere tranne che persone soprannaturali. Persone naturali che riuscivano a vivere il soprannaturale in maniera naturale con le loro debolezze. Amen. E allora Gesù si alza, si sveglia, si alza e cosa fa? Sgrida. Quanto è difficile guardare nell'invisibile e parlare, rilasciare una parola di fede. È vero o no? Quanto è difficile non focalizzarsi sull'effetto, ma andare alla causa, tenere anche gli occhi chiusi e aprirli nel mondo spirituale e parlare al gigante o parlare alla montagna o parlare a qualunque cosa che ti sta avvenendo davanti e dirgli: nel nome di Gesù tu non hai autorità nella mia vita, io arriverò all'altra riva perché il mio Signore me lo ha promesso. Qualunque cosa accada, qualunque cosa succeda, non ha importanza come arriverò dall'altro lato, se nuotando, se camminando sulle acque, aggrappato ad un pezzo di legno, io arriverò all'altra riva, perché Lui me l'ha promesso, Lui è con me, Lui non mi lascia, Lui non mi abbandona e Lui mi dà la forza per arrivare. Alleluia, io metterò il mio piede sull'altra riva. Ci sono dei sogni, ci sono dei desideri che Dio ti ha dato, ci sono delle cose che stanno bruciando dentro di te e tu ancora dai ascolto a coloro che ti dicono non è possibile, a coloro che ancora ti dicono non ce la farai mai, a coloro che ti dicono non sei pronto abbastanza per questo, a coloro che ti dicono questi sono quelli straordinari, non sei abbastanza spirituale, non sei abbastanza puro. Non sei abbastanza preparato, non sei abbastanza sottomesso, non sei abbastanza fedele, non sei abbastanza, proprio hai fatto abbastanza. Digli, per favore, ti amo con tutto il cuore, ma fatti gli affari tuoi. Ora ci arrivo. Sapete qual è il problema a volte quando noi amiamo veramente le persone che ci dicono tutto questo? Abbiamo dato così credito a delle persone che amiamo e che magari stimiamo, ma che hanno continuato a dirci non ce la farai, o ci hanno continuato a dire tuo fratello è migliore di te, oppure tua sorella è migliore di te, oppure qualcuno ti ha detto non hai soldi, non ce la farai mai, oppure non hai abbastanza talento, non è per te, lascia stare, molla la presa, è inutile che continui. E voglio dirvi che ci vuole coraggio per salire su quella barca e andare all'altra riva con Gesù. Se non hai voglia di affrontare le onde, di affrontare la tempesta, beh, allora statti dentro la barca, dentro il porto. Perché andare all'altra riva è questione di persone che hanno bisogno di credere in se stessi e di credere in quella parola che Dio ha dato loro. Ci vuole coraggio per affrontare la tempesta, ci vuole coraggio per sapere dire alle persone: ti amo, ti voglio bene, ma io decido di andare avanti anche da solo se è necessario. Ci vuole coraggio per andare avanti nonostante la malattia, per andare avanti nonostante i problemi economici, per andare avanti nonostante i problemi familiari, per andare avanti nonostante i problemi che hai dentro di te. Perché oltre alle parole che altri, che le persone, i classici amici di Giobbe, che sono lì che ti amano e che ti massacrano, coloro che hanno quello che io chiamo il ministero straordinario, il ministero, c'è, sono cinque ministeri: c'è l'apostolo, c'è il profeta, c'è l'evangelista, c'è il pastore, c'è il dottore, poi c'è il sesto ministero che è il ministero dello sderrubo. Coloro che hanno una chiamata, un'unzione, sono proprio così precisi come dei cecchini che quando parlano
nel tuo cuore riescono a trovare quella fessura nel tuo cuore e proprio infilano quella spada. E la cosa più incredibile è che non solo che a volte noi purtroppo crediamo, non sto parlando male di queste persone, sto parlando che molto spesso lo dicono anche per loro, pensano di dirlo per il nostro bene, ok? Quindi ci può essere anche un'attitudine buona, quindi non giudichiamo la loro attitudine, non giudichiamo la, perché l'abbiamo fatto anche noi con altri.
Esatto.
Oh, siamo stati feriti, ma non siamo vittime, perché anche noi abbiamo ferito.
Amen.
Siamo stati delusi, ma noi non siamo vittime, gli altri carnefici, perché anche noi abbiamo deluso. Siamo stati massacrati da altri, sì, amen, lo possiamo dire, ma anche noi abbiamo massacrato altri. Io non ho fatto cose terribili nel mio passato. E oggi, rivedendo il mio passato e vedendo anche certe cose che insegnavo nel passato, certe cose che dicevo, o certi modi con cui trattavo le persone nel passato, non avete idea di quante lacrime ho speso e di quante volte ho dovuto chiedere a Dio e alle persone: perdonami per quello che ho fatto. Perché noi troppo spesso pensiamo di essere vittime, di essere l'agnellino innocente, ma anche noi abbiamo usato il coltello per ferire qualcuno, per uccidere qualcuno. E quindi il problema non è semplicemente quello che gli altri dicono, il problema è a volte quello che noi crediamo, perché noi, dando credito a certe parole, creiamo nella nostra mente un giro, un ambiente di pensieri negativi nella nostra mente, dove ci facciamo le domande e ci rispondiamo da soli, un po' come quello là, come si chiama quello dei Rai, della Rai? Barzullo. Ci si faccia una domanda e si dia pure la risposta. Non siamo a volte così, noi ci creiamo mille problemi, noi ci creiamo i castelli, poi li distruggiamo, noi diciamo e pensiamo quella persona ha fatto questo o quell'altro, poi noi poi lo giustifichiamo nel nostro. E in realtà non è successo mai niente, perché abbiamo creato una realtà nella nostra mente. I discepoli, quando cominciarono ad affrontare la tempesta, cominciarono a dire: il Signore ci ha preso in giro perché stiamo per morire. Vorrei chiedere a tutti quanti voi questa sera: quante volte Dio ti ha fatto una promessa e subito dopo quella promessa si è scatenato l'inferno contro di te? Sono stato ad una conferenza straordinaria, ho ascoltato un predicatore meraviglioso, abbiamo avuto momenti con la lode, momenti della presenza di Dio, momenti di preghiera insieme ai fratelli, Dio mi ha parlato in mille modi. Ma nel momento in cui ho messo di nuovo piede in casa mia, sembra che tutti i demoni già sapevano il mio indirizzo. Sapevano dove io stavo guidando. Sapevano il colore della mia macchina e il numero della mia targa, perché dal momento in cui Dio ha parlato la mia vita, sono successe tutte le cose che neanche pensavo potessero succedere. Non so se è successo a qualcuno. Passiamo all'altra riva e subito dopo si scatena una tempesta, e questa tempesta cerca di mettere paura nella tua vita, cerca di mettere scoraggiamento nella tua vita, perché Dio ti ha appena parlato ed è qualcosa che sta per succedere nella tua vita. Noi dobbiamo imparare a togliere il nostro sguardo sulla tempesta e a mettere il nostro sguardo sulla prossima riva, perché noi stiamo per arrivare là. C'è una terra promessa dove scorre il latte e il miele. Quando i dodici che andarono a vedere la terra promessa furono mandati da Mosè, vi ricordate, è scritto in Numeri al capitolo 12 del libro dei Numeri, che Mosè manda questi esploratori. Dice la Bibbia che trovarono della frutta, che ci vollero due persone con una stanga per portare un grappolo d'uva. Ogni cocceracina era quanto un melone, si dice. Ogni... ogni acino d'uva era quanto un melone, era grosso quanto un melone. Ecco perché un grappolo d'uva doveva essere portato da due persone. Un angurio, ma non lo so, non ho preso le misure. Per dirvi cosa li stava aspettando. Passiamo all'altra riva, dillo alla persona accanto a te, passiamo all'altra riva. Ci vuole coraggio, dillo, dillo, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per affrontare la tempesta. Ci vuole coraggio per mettersi su quella barca e staccare l'ancora e dire andiamo nel nome di Gesù. Mano sull'aratro senza mai guardare indietro. Andiamo
avanti.
Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per avere successo nella vita. Non ci vuole coraggio per vivere nella mediocrità. Mi sentite? Non ci vuole coraggio per vivere nella sufficienza e nella mediocrità, perché arriverà da sé, senza nessuno, senza alcuno sforzo. Ma ci vuole coraggio per fare scelte di qualità, perché le scelte di qualità determineranno il futuro di qualità. Delle scelte di qualità e coraggiose determineranno cosa farai, dove andrai e chi diventerai. Il coraggio determinerà anche ciò che non farai mai. Grazie. Ci vuole coraggio. Iniziamo a ridere. Ci vuole coraggio per non ridere. Ci vuole coraggio per lasciare il pollaio. Ci vuole coraggio per lasciare un nido, come è stato detto, il nido dell'aquila. È il momento in cui mamma aquila distrugge il nido e comincia a spingere i suoi piccoli lì, nel vuoto, nel dirupo. Ricordate il primo volo? Il primo volo dell'aquilotto, lasciato e lanciato nel vuoto che si faceva il segno della croce. Ci vuole coraggio, assolutamente ci vuole coraggio per rinunciare ad una mentalità da perdente. Ci vuole coraggio per rinunciare alla mentalità mediocre e della sufficienza. Ci vuole coraggio per afferrare una mentalità che ti porta dall'altro lato. Ci vuole coraggio per poter dire in maniera decisa, in maniera franca, alle circostanze, alla tempesta, al vento, al gigante, alla montagna, a tutti i demoni, a tutto quello che vuoi. Ci vuole coraggio per poter dire io non mi fermerò davanti a niente, a nessuno. Ci vuole coraggio per essere qui stasera, perché per rimanere a casa, perché semplicemente qualcuno gli ha detto di non venire, non c'era bisogno di coraggio. Ci vuole coraggio per essere se stessi. Ci vuole coraggio per prendere una posizione e dire non ha importanza quello che gli altri possono dire o quello che gli altri possono pensare. Io arriverò all'altra riva. I discepoli videro Gesù e pensavano che li stesse prendendo in giro, perché Gesù aveva detto passiamo all'altra riva. E invece loro pensavano che stavano per morire. All'altra riva di cosa? Se la nostra barca si è riempita d'acqua. All'altra riva di cosa? Se stiamo per capovolgerci. All'altra riva di cosa? Se neanche i più esperti pescatori come Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea e qualcun altro probabilmente era terrorizzato all'interno di quella barca, figuratevi gli altri. Non posso mai dimenticare quando ero in volo, tornavo dalla Germania, stavo atterrando a Palermo, c'era molto vento. Ora l'aeroporto di Palermo è molto particolare, è incanalato all'interno di una valle, e là quando arrivano i venti spingono gli aerei verso il basso. Io mi ricordo che ero seduto nella seconda fila di destra e vedevo lo steward davanti a me, e ci fu una turbolenza veramente particolare, da paura. Io viaggio da 32 anni, vi garantisco che quando ci sono delle turbolenze particolari che fanno spaventare, vuol dire vi sto parlando di qualcosa di molto serio. Ma vedevo lo steward tranquillo, perché quando ci sono le turbolenze, proprio nelle turbolenze ci insegnano che non dobbiamo spaventarci. Ma abbiamo allacciato la cintura di sicurezza, e mentre stavamo scendendo molto velocemente, una cosa molto inusuale, ma stavamo letteralmente quasi perdendo quota, sentivamo questo vento che schiacciava letteralmente l'aereo, ed eravamo a circa una cinquantina di metri dalla pista di atterraggio, e arrivato a un certo punto io vidi lo steward con un'espressione di terrore, e ho realizzato: se lui ha paura, forse anch'io dovrei avere paura. Che lui, che viaggia ogni giorno e sa come vanno le cose, se si sta preoccupando, sai quelle cose che tu realizzi in una frazione di secondo, ma non ho avuto neanche il tempo di arrivare alla fine di quel pensiero, che ho visto la faccia dello steward allargare gli occhi,
uno schianto.
E io ho pensato lì: Signore, sto venendo da te, è finita, sei arrivato il momento, sproppi, prenditi. Grazie a Dio non è successo niente, ma ricorderò quell'atterraggio per tutto il resto della mia vita. Non so come non si sono spaccate letteralmente le ruote o gli ammortizzatori, perché l'atterraggio è stato talmente brutale che ringrazio Dio che non è successo niente. Perché sto dicendo questo? Se persone come Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni si preoccuparono durante quella tempesta, pensate che gli altri come Matteo, Simone, Giuda, Filippo, Bartolomeo dovevano preoccuparsi, sì o no? A volte, vedete, il nostro modo di reagire alle cose è determinato dalle nostre compagnie. Molto spesso la nostra paura cresce perché la vediamo crescere nella vita degli altri. Ecco perché è importante circondarsi di persone di fede. Ecco perché è importante circondarsi di persone che hanno la visione. Ecco perché è importante stare nella stessa barca con persone che ne hanno passate tante e che, nonostante la tempesta, possono dirti: non ti preoccupare, sì è tosta, ma riusciremo a superare anche questa, noi arriveremo all'altra riva. Amen. Alle volte, ci sono volte dove non riusciamo a credere in Dio e non riusciamo neanche a credere in noi stessi. Ma a volte l'unica forza che hai è il fatto di credere in qualcuno che sta credendo in te. Ascoltatemi per favore. A volte non hai semplicemente, non hai la voglia neanche di credere in Dio per quello che stai affrontando, però in quel momento hai i tuoi figli accanto a te, o tua moglie, o tuo marito, o i tuoi genitori, che in quel momento stanno loro credendo in te. E a volte abbiamo semplicemente bisogno di credere in qualcuno che sta credendo in noi e che ci sta dicendo, nonostante noi non lo crediamo e nonostante noi non lo sentiamo, qualcuno che ci sta dicendo: tu ce la farai.
Amen.
Tu riuscirai ad andare oltre, perché io so quello che Dio ha detto nella tua vita, e se nessuno sta credendo nella tua vita, beh, voglio dirti che io sto mettendo fiducia in quello che Dio ha messo dentro di te, e se neanche tu non lo vedi, io lo vedo e voglio investire, voglio credere, voglio spendere nella tua vita, perché io so che quello che Dio ha detto della tua vita si adempirà. E se anche tu non lo credi, io sarò accanto a te e ti costringerò a credere nelle promesse di Dio. Voglio dirvi questo, che quando arriva la promessa di Dio, quando arriva una parola chiara da parte di Dio, si scateneranno cose incredibili. Non posso mai dimenticare un uomo di Dio che ha avuto un grande impatto nella mia vita, quando mi disse: quando le persone ricevono una parola profetica sono sempre contente, io quando la ricevo comincio ad avere timore, perché so che subito dopo succederà qualche cosa. Ma anche questo è sbagliato, perché non è giusto aspettarsi qualcosa di brutto, perché a volte, correggetemi se sbaglio, a volte le cose brutte che accadono nella nostra vita è perché noi abbiamo creduto che stavano arrivando. È così. A volte non riusciamo a credere che qualcosa di buono possa accadere. In Sicilia noi diciamo: vuoi stare buono, lamentati. Se vuoi stare bene, lamentati. E io conosco persone che, nonostante stanno bene, devono sempre dire: ma come stai?
Non parliamo troppo forte.
Andiamo avanti. Dai, tiriamo. Io conosco credenti da 20 anni, da più di 20 anni, che se stanno attraversando un momento carino e bellino della loro vita, gli chiedi come stai e loro ti dicono: guarda, non vorrei neanche dirlo, perché non si sa mai. Voi non avete idea di quanta scaramanzia ci sia all'interno della Chiesa, di quanta superstizione ci sia all'interno della Chiesa. Ti sei comprato la macchina? Gliel'hai messo l'adesivo? Il pesce, in alcuni casi il pesce, in alcuni casi il volto santo di Gesù. L'hai fatta benedire la casa nuova che hai preso? Perché è importante. Io conosco mamme che hanno detto ai loro figli: se non vieni in chiesa stai attento, perché ti può succedere qualcosa di brutto se sei per strada con il motorino con i tuoi amici. Quando poi succede qualcosa di brutto, le mamme arrivano: te l'avevo detto? Voglio farvi leggere qualcosa di molto interessante, Matteo al capitolo 3, andiamo verso la conclusione. Matteo 3, il versetto 16. Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Quanti piacerebbe sentire questa frase a livello personale? A quanti piacerebbe? A tutti piacerebbe. Ciò significa che nessuno l'ha mai sentita. È possibile che continuiamo a vivere di desideri senza mai realizzare le cose più semplici? Quando è stata l'ultima volta che hai sentito Dio, tuo padre, dirti: ti amo? Dai, onestamente, non possiamo continuare a vivere la nostra vita dicendo a Lui ti amo senza mai sentire Lui che ci dica ti amo. Perché Giovanni dice: se noi lo amiamo è perché Egli ci ha amato per primo. E se noi gli diciamo oggi ti amo è perché Lui lo ha detto prima a noi, non 2000 anni fa, ma ogni giorno della nostra esistenza.
Se tu oggi puoi dire a lui ti amo, è perché lui lo ha detto prima a te. È che noi a volte non siamo consapevoli né coscienti del fatto che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento, che colui che ci ama è colui che ci difende, ed è colui che ci provvede, è colui che ci guarisce, ed è colui che ci fa iniziare un viaggio e che ci porterà fino alla fine di quel viaggio. Lui è il primo e l'ultimo, e lui non inizia mai niente se prima non lo ha finito. Non ho sbagliato i verbi. Lui non inizia mai niente se prima non lo ha già concluso. Ciò significa che quello che lui ha iniziato in te è perché in lui è già completo, è già concluso, è già compiuto. Tu sei già all'altra riva. Perché Dio non inizia mai niente che non abbia già compiuto. Questa è la visione eterna del nostro Dio. Gesù va nelle acque, esce, si aprono i cieli, scende la colomba. È una frase, una bellissima frase, che dice: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. C'è una tradizione, c'era una tradizione in Israele tanti anni fa. E questa tradizione è che è arrivato a un certo punto della vita del figlio, quando arrivava alla maturità e arrivava al punto di poter prendere in mano gli affari di famiglia, il padre portava il figlio in piazza, ascoltate, nella piazza della città o nella piazza del paese. Si faceva una festa. E dopo questa festa c'era una dichiarazione che il padre faceva, dicendo: da oggi in poi gli affari della mia famiglia vengono rilasciati nelle mani di mio figlio. Lui rappresenta me. E se avrete a che fare con lui, voi avrete a che fare con me. Se parlerete con lui, parlerete con me, e se lui parlerà a voi significa che sono io che sto parlando a voi. Da questo giorno in poi lui mi rappresenta in tutto quello che riguarda la mia vita. E quando lui lo presentava, lui concludeva la presentazione in questo modo: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Puoi credere che il padre lo sta dicendo di te? No, ma io non sono santo, io non sono puro, non sono spirituale, non sono pronto, ho questo problema, ancora fumo, ancora faccio delle cose che non vanno, ancora c'ho delle cose da sistemare. No, quando io sistemerò quella cosa, allora sì che Dio potrà dirmi queste cose. No, Dio non è un uomo. Dio è tuo padre ed è il creatore del cielo e della terra, e che ti piaccia o no, sei condannato a vincere, è destinato a regnare per sempre. Che ti piaccia o no, sei condannato a rivestire una posizione di responsabilità. E quando Dio parla nella tua vita, e attenzione a quello che Dio ti sta dicendo e che ti dirà in questi giorni. La Bibbia dice al capitolo 4 che Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore si accostò e gli disse cosa? Cosa gli disse? Se tu sei figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. Ora io capisco che dopo 40 giorni Gesù aveva fame e anche sete, ma pensate veramente che quella era la tentazione? Qual è la prima parola che disse il diavolo? Se tu sei il figlio di Dio. Qual era stata la frase di del padre verso Gesù? Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Arriva il diavolo e cosa ti dice? Se tu sei il figlio di Dio.
E tu dovresti rispondere, puh, fetuso. Non ti permettere mai più. Siamo la sorella della nostra comunità, povero me schifoso. Chiaramente se c'è potremmo entrare in questo, ma la cosa più importante da notare è che il nemico cerca di insinuare subito il dubbio. Dio ha detto questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, e la prima cosa che dice il nemico è se tu sei il figlio di Dio. Se tu sei il figlio di Dio, quando Dio ti dice una cosa, ricordati, questo è un principio e so che sarà una rivelazione per qualcuno. Quando arriva il dubbio nella tua vita, questa è la garanzia matematica che tu hai ascoltato prima la verità. Non potrà mai venire il dubbio se prima non hai ascoltato la verità. Perché il dubbio deve mettere in dubbio qualcosa. E il dubbio cerca sempre di mettere in dubbio e in discussione una verità. Se tu hai un dubbio stasera, allora puoi avere la certezza matematica che Dio ti ha parlato e che quello che Dio ti ha detto si avvererà nella tua vita. Perché se tutte le cose attorno a te ti stanno dicendo che non ce la farai, significa che qualcun altro dall'altro, il boss, il capo dell'universo ha detto tu ce l'hai già fatta. Amen. Perché tu appartieni a me, io ho preparato qualcosa per te e in realtà è già compiuta, ma dobbiamo avere questa avventura insieme. Passiamo all'altra riva. Sarai e farai parte di coloro che rimarranno nella barca della mediocrità, nella barca del avrei potuto, avrei dovuto, avrei voluto, o sarai di quelli che avrai il coraggio di dire no, io andrò, punto e basta, qualunque cosa, qualunque sia il prezzo da pagare, qualunque sia la cosa che devo affrontare, io andrò su quella barca e passerò all'altra riva. Perché? Perché c'è una promessa che Dio ha stabilito per me. Perché c'è una terra promessa che Dio ha stabilito per me. Perché c'è qualcosa di meraviglioso per il quale ho sudato, per il quale ho pianto, per il quale ho sperato, per il quale ho fatto delle dichiarazioni davanti a persone che mi hanno preso per pazzo, che mi hanno preso per stupido, che mi hanno preso per una persona che si inventava le cose. Tutti quanti noi conosciamo la storia di Giuseppe, di come Dio gli ha parlato attraverso dei sogni straordinari, e subito dopo che Dio ha parlato alla sua vita è successo un manicomio per 13 lunghi anni. Ha dovuto subire umiliazioni, ha subito ferite, è stato rigettato, è stato venduto, è stato preso in giro, è stato calunniato, qualunque cosa. Ma dopo 13 anni è arrivato all'altra riva. E quando è arrivato all'altra riva ed è diventato governatore dell'Egitto e ha gestito le ricchezze di un paese che era destinato all'oblio, è destinato alla distruzione, mentre attraverso il suo ministero, attraverso quello che era il compito che Dio gli aveva dato, lui salvò l'Egitto e salvò molti altri paesi attorno. Il secondo anno di carestia, quando lui vide i suoi fratelli venire a comprare il grano, sappiamo tutti la storia. Lui dovette fare i conti con la sua amarezza, con la sua rabbia, con il suo risentimento, con il suo odio, con la sua voglia di vendetta, perché quando poi tu arrivi dall'altro lato e arrivi all'altra riva e hai gli strumenti in mano per fare del male a chi ti ha fatto del male, ma tu scegli volontariamente di non usare questi strumenti. Perché se no saresti peggio di coloro che ti hanno fatto del male. Giuseppe non ce la fece più, si fece riconoscere. La Bibbia dice che scoppiò in un pianto e comandò di essere lasciato solo. Tutti uscirono e cominciò ad abbracciare i suoi fratelli, a baciarli. E ad uno li rassicurò dicendo sono io, sono Giuseppe, sono vostro fratello. Come sta? Quando loro non erano attoniti perché non riuscivano a credere che coloro che avevano davanti era il loro fratello che pensavano fosse morto. Si spaventavano perché avevano paura di una ritorsione. Ma Giuseppe usò queste parole: non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché non siete stati voi che mi avete mandato qui, ma Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita. Questa è la follia di Dio. Questa è la pazzia di Dio, che è più savia degli uomini. Stai affrontando una tempesta? Beh, ne vale la pena, perché stai per arrivare all'altra riva e questo ti farà sperimentare cose incredibili. Le persone ti guarderanno e diranno: ma non era quella che stava in mezzo alla tempesta, che stava per annegare, l'avevamo data per morta o per dispersa, e invece eccola lì che sta regnando. Ma non era quella persona, quella ragazzina che avevamo giudicato, quella che pensavamo che era dedita alla carne, che era dedita ai piaceri di questo mondo, e ora invece è lì a fare da insegnante ai nostri figli. Quando tutti hanno cominciato a dire no e hanno cominciato a sommergerti e a buttarti terra per sotterrarti vivo, loro non sapevano che stavano sotterrando un seme che un giorno sarebbe diventato un albero e che avrebbe prodotto grandissimo e tantissimo frutto per tutta l'umanità. Se ti hanno sotterrato o hanno tentato di farlo, posso dirti che ti hanno fatto uno dei più grandi favori e dei più grandi piaceri. Non usare mai la tua forza contro le persone, non usare mai la capacità che hai di fare del male a qualcuno per fare del male a qualcuno, anche se potresti farlo. Passiamo all'altra riva, ci vuole coraggio. Se non vuoi la tempesta, se non vuoi le onde, rimani nella barca, rimani lì nel porto, rimani lì a riva, non ti disturberà nessuno, ma vivrai una vita di mediocrità e di sufficienza. Se vuoi vivere il regno di Dio, devi andare incontro alla tempesta, perché oltre quella tempesta c'è una riva straordinaria, c'è una terra meravigliosa fatta di latte e miele. Amen. Smettila di prendertela con le onde e comincia a prendere autorità sul vento, che è la vera causa della tempesta. Problemi spirituali, situazioni che si muovono nell'aria, non ha importanza. Tu hai autorità nel nome di Gesù. Tu hai un'identità in Cristo che è la migliore, la più grande, la più forte, che non c'è, non esiste pari alla identità e alla capacità che Lui ti ha dato di gestire determinate situazioni. Tu hai autorità nel nome di Gesù. E qualunque cosa potrà fare il nemico contro di te, dichiarolo insieme a me questa sera: non ci riuscirà nel nome di Gesù. Perché qualunque tempesta arriverà contro di me, io arriverò all'altra riva. Io arriverò all'altra riva e godrò dei benefici, delle promesse che Dio ha messo nella mia vita e dei sogni che Dio ha piantato nel mio cuore. E non importa quello che accadrà, io vivrò una vita felice, piena di salute, nel successo, perché so che Dio è con me. E se arriveranno delle difficoltà, beh, vi do il benvenuto, perché per come arrivate, ve ne andrete. Siete di passaggio, io non sono di passaggio, io sono destinato a rimanere qui e a regnare. I problemi sono destinati a venire e a passare, le tempeste arrivano e vanno, ma tu no. Chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. I problemi non sono eterni, le difficoltà non sono eterne, le tempeste non sono eterne, tu sì. Ma non è vero. Tutto passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre. Ah. Alleluia. Egli ci ha comprati a Dio per mezzo del suo sangue. da ogni lingua, popolo, nazione, tribù, e ci ha fatti sacerdoti. E dillo la persona accanto a te, piacere, sacerdote, piacere, re o regina. Dillo la persona accanto a te, tu non hai idea di chi hai accanto, tu non hai idea di chi ti sta seduto accanto. Idea di chi hai seduto accanto a te, tu ancora non ti sei reso conto. Anzi, facciamo una cosa: dato che devi onorare la persona che è accanto a te, domani portami a cena. Loredana, è così, usa la spada nel nome di Gesù. Ci sono alcuni che hanno attaccato l'armatura al chiodo, riprendi l'armatura nel nome di Gesù. Riprendi l'armatura nel nome di Gesù. Riprendi la spada. Riprendi la corazza della giustizia. Riprendi la cintura della verità. Mettiti di nuovo i calzari della prontezza dell'Evangelo della pace. Indossa di nuovo lo scudo dell'elmo della salvezza. Prenditi lo scudo della fede e usa di nuovo la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, con il quale possiamo affrontare ogni situazione. Nel nome di Gesù la tempesta passa, ma tu no. La tempesta passa, ma le sue promesse durano per sempre. Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà, quando ha dichiarato una cosa non la porterà a compimento. E allora perché continui ad avere paura? Se lui ti ha detto passiamo all'altra riva, potrebbe mai essere che morirai annegato? Io non so cosa sia successo alle altre barchette. No, se volete ci uniamo alla discussione.
No, stavo dicendo come dicevi tu. Cioè, sì, no, ci stavamo mettendo d'accordo per la cena.
Io 5 minuti finisco. Che stavo dicendo? Ci furono altre barchette che partirono insieme alla barca di Gesù, ma solo una arrivò dall'altro lato. E voglio concludere facendoti ricordare questo, che Gesù arrivò nel territorio di Gadara e non appena mise il piede sul territorio, il piede letteralmente fuori dalla barca e lo appoggiò, dice la Bibbia che quell'uomo che era posseduto partì da chilometri e arrivò da Gesù e si piegò davanti a lui. Erano i demoni che si piegavano, non l'uomo. Erano i demoni che riconoscevano l'autorità del Figlio di Dio e cominciarono a gridare, a dire: che fai? Che cosa abbiamo a che fare con te, Gesù Figlio di Dio? Sei tu venuto qui prima del tempo per tormentarci? La risposta è assolutamente sì. Grazie per l'entusiasmo. La risposta è assolutamente sì. I demoni che dicono a Gesù: sei tu venuto qui prima del tempo per tormentarci?
Sì.
Questo uomo fu liberato. Gesù ancora neanche era sceso dalla barca, aveva un piede fuori, un piede ancora sulla barca. Questo ragazzo viene liberato in maniera straordinaria e dice a Gesù: permettimi di seguirti. Ora qua assistiamo a qualcosa di assolutamente atipico da parte di Gesù, perché per la prima volta Gesù nega a qualcuno di seguirlo. C'è un motivo. E coloro che pascolavano i maiali dissero a Gesù, lo pregarono di andarsene via da quel territorio, lo pregarono, è scritto che ci furono tre preghiere che furono fatte a Gesù. La prima preghiera fu da parte dei demoni. È scritto che i demoni lo supplicarono di essere mandati dai porci. La seconda cosa che successe è che coloro che pascolavano i porci pregarono di Gesù di lasciare quel territorio e di non tornare più. E il ragazzo che fu liberato pregò Gesù di seguirlo e di andare con lui. Se andate a studiare queste tre cose, vi esce fuori una rivelazione incredibile. Gesù dice: no, tu non puoi venire con me, perché dato che hanno impedito a me di rimanere, io devo lasciare qualcuno che rappresenta me su questo territorio. Va e racconta a tutti quanti le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. Sapete una cosa? Questo succede in Marco, Marco 5, in Marco capitolo 7. È scritto che Gesù ritorna nel territorio dove lo avevano cacciato via, e dice la Bibbia che ci fu una folla ad accoglierlo. Quel ragazzo aveva fatto un gran bel lavoro, è vero o no? Guarì il primo sordo muto, e la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci fu proprio in quel territorio. Ma non ci aveva detto Gesù che se ti cacciano da una città devi scuotere la polvere dai tuoi piedi e dire: va a vedere il Signore, come si suol dire, mi avete visto e non mi vedete più? Sono cose che dobbiamo ancora studiare realmente in quello che Gesù ha insegnato, che a volte abbiamo preso in maniera così veloce. Gesù ha lasciato un seme su quel territorio, perché in realtà, ascoltatemi, lui non è andato all'altra riva per liberare una persona, lui è andato all'altra riva per liberare un territorio. Lui ha liberato il territorio, non solo una persona, e ha lasciato un suo testimone che potesse rappresentarlo e raccontare le meraviglie, preparare la via del Signore per il ritorno di Gesù in quel territorio. Amen. Quindi quando affronti una tempesta, sappi che non è solo qualcosa che riguarda te, ma riguarda anche quello che Dio vuole fare attraverso di te. Lo ripeto, quando arriva una tempesta non ha solo a che fare con te, non è perché il diavolo semplicemente ti odia, ma perché vuole fermarti dal fare tutto quello che Dio ha stabilito nella tua vita. Uno scoraggiamento non è semplicemente uno scoraggiamento per farti fermare, c'è qualcosa di molto di più, per non farti arrivare nei territori dove Dio vuole, per non farti avere un effetto a catena esponenziale del Vangelo del Regno di Dio attraverso la tua vita. Quindi se arriva il nemico, se arriva il messaggero delle sconfitte che bussa alla tua porta, ricordagli chi è. I discepoli erano lì guardando Gesù, dicevano: ma chi è costui? Costui dinanzi al quale anche il vento gli obbedisce. E Gesù stava letteralmente dicendo: io sono qui per farvi vedere quello che ognuno di voi dovrebbe fare. Ascoltate per favore, lui è il Signore. Gesù è venuto per farci vedere come si vive, per farci agire come lui ha agito. Lui ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Vi posso raccontare decine di testimonianze di come il Signore durante la preghiera fermava gli uragani, apriva le nuvole e faceva cose straordinarie. Dillo alla persona accanto a te: non so tu, ma io stasera salgo sulla barca per andare all'altra riva. Il alziamoci in piedi, dai.